Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi.
Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata dedicata al mondo dell'orologeria. Io sono Nicola e sono un collaboratore del forum orologico.it con la K. Allora, oggi parleremo di un marchio di sicuro legato alla storia dell'Italia, e cioè il marchio Villerbetta. Una storia che inizia in Svizzera nel 1896 grazie al suo fondatore Paul Wheeler, che fin da subito conferisce al marchio una forte componente innovativa. La storia di Wheeler è, come vedremo, strettamente legata a quella di Innocente Binda. Innocente Binda, che inizia la sua attività nel 1906 aprendo un piccolo negozio di orologi a Besozzo sul Lago Maggiore. Il negozio occupava prevalentemente di assemblare e o vendere orologi importati dalla Svizzera. Binda diventerà nei decenni successivi uno dei più importanti importatori italiani di orologi svizzeri. Importerà ad esempio in Italia anche il marchio Longines. Durante i primi del Novecento, Binda stringe rapporti con i fornitori svizzeri, tra i quali Paul e Alfred Wheeler, e sviluppa un'intensa attività commerciale per la rivendita di pezzi e meccanismi in Italia, trasferendosi presto a Milano. Nel 1933, tra le due guerre, viene registrato in Italia il marchio Villerbetta, nato dalla combinazione di un nome straniero, Wheeler, e un nome italiano, Betta, marchio già distribuito in Italia e di proprietà di Binda. Nel mondo il marchio Wheeler continuerà ad esistere e ad essere venduto come Wheeler. In Italia Wheeler, con la sua gamma di prodotti e tecnologie innovative, verrà invece venduto sino al a cavallo fra le due guerre con il nome Vetta e successivamente con il nome Villerbetta. E qui è importante fare una premessa detta sulla differenza fra Vetta e Villerbetta. Allora, mi preme dire che sono esattamente la stessa cosa, nel senso che il nome Vetta fu imposto alla Villerbetta poiché nel noto ventennio fascista furono purtroppo aboliti molti neologismi e parole straniere. In virtù di ciò, per continuare ad operare nel mercato italiano, la Maison Wheeler adottò appunto questa strategia, cioè quella di vendere sul mercato italiano gli orologi con il marchio Vetta, come abbiamo visto, di proprietà del suo importante distributore per l'Italia, cioè Binda. E così appunto riuscì a vendere in Italia orologi in tutto e per tutto come qualità Wheeler, ma con il marchio Vetta. Come abbiamo detto, il doppio nome, quindi Villerbetta, verrà ripristinato dopo le guerre, quindi indicativamente all'inizio degli anni 50. Interrompiamo per una breve pausa musicale, ci risentiamo fra qualche minuto, a dopo. Eccoci qui e bentornati. Allora, nel primo blocco abbiamo un po' percorso la storia e la nascita del marchio Vetta, Villerbetta. E la fama e il prestigio di questo marchio sono innegabilmente legati a quello del suo leggendario bilanciere, l'Incaflex, che ha certamente segnato una tappa importante in generale nella storia dell'orologeria, trasformando un oggetto fragile e delicato come era un orologio in un accessorio robusto e utilizzabile in tutte le condizioni. Infatti, come è facile immaginare, il punto debole di un orologio all'epoca come oggi era appunto costituito dal bilanciere, che tendeva a sprezzarsi l'asse con estrema facilità in seguito ad urti. La soluzione a questo annoso problema fu trovata nel 1927 da parte dei fratelli Alfred e Paul Wheeler, che pensarono di ideare un bilanciere in grado di flettersi. Risultato ottenuto sostituendo i due corti bracci del bilanciere tradizionali con dei bracci allungati a spirale dalla parte interna verso l'esterno, e quindi caratterizzati appunto da uno sviluppo a spirale. Questa innovazione fu di tale portata che appunto ne derivarono grandissimi riconoscimenti in ambito internazionale, tanto che da lì al poco alcuni dei più grandi produttori dell'epoca incominciarono anche loro ad adottare la tecnologia Incaflex, alternandola con un altro sistema antiurto già inventato negli anni 30, cioè il sistema Incablock, che invece era realizzato da terze parti. In realtà il sistema Incaflex è quello Incablocks, che era già nato, diciamo, nato appunto nei primi anni 30, potevano in realtà tranquillamente integrarsi, visto che il primo si occupava di rendere elastico il bilanciere tramite una particolare conformazione dei bracci dello stesso. Il secondo, l'Incablock, è invece un sistema ammortizzatore con un castone che racchiude la pietra e la contropietra nella quale alloggiano le estremità, cioè i perni dell'asse del bilanciere, castone tenuto fermo da una mollettina con una particolare sagomatura detta a lira. Questa mollettina consente limitati spostamenti dei perni in senso sia assiale che radiale in caso di urti, contribuendo quindi a preservare l'integrità del bilanciere. Con il tempo Incaflex fu sostanzialmente utilizzato solo da Vetta, mentre l'Incablock fu adottato da quasi tutti i successivi produttori di orologi, ma anche oggi è tuttora un sistema utilizzato con le varie innovazioni nel tempo. Nel 1931 viene brevettato uno dei primi orologi automatici con un sistema molto particolare, o meglio, sfruttava le variazioni volumetriche del polso per ricaricare l'orologio. Questo risultato era ottenuto grazie a un fondello incenerato ad ore 12 che, premendo su un piccolo perno, provocava la ricarica del movimento. La carica era in pratica attivata da un sistema di leve e cricchi che sfruttava la pressione esercitata sul fondello dell'orologio dal movimento del polso, quindi un antenato degli attuali orologi automatici che invece utilizzano un rotore. Un progetto analogo era già stato sviluppato da Cartier, ma non giunse mai ad una fase di appunto, produzione in serie. Questo brevetto è di Cartier, è denominato, cioè ha un numero di brevetto 158881 ed è diciamo del 1931. Peraltro era questo modello il primo Curvex nella storia dell'orologeria. Sono giunti a noi pochissimi esemplari di orologi con questo particolare sistema di ricarica, visto comunque l'estrema fragilità di quest'ultimo. Interrompiamo ancora per una breve pausa musicale, ci rivediamo dopo. Ciao! Eccoci qui e bentornati. Allora, nel secondo blocco abbiamo iniziato un po' a parlare delle innovazioni introdotte da Vetta. Abbiamo visto il bilanciere Incaflex per ammortizzare gli urti e abbiamo visto uno dei primi brevetti per orologi automatici, il brevetto 158881 del 1931. Wheeler è stata anche pioniera nella realizzazione delle casse impermeabili, infatti fece scalpore nel 1932 la realizzazione della prima cassa impermeabile che non prevedeva l'utilizzo delle tradizionali guarnizioni mobili. La cassa era infatti costituita da più parti, avevamo un corpo centrale in acciaio, delle ghiere, cioè scusate, la ghiera e delle anse cromate fissate al corpo centrale da delle viti. Innocente Binda, era un uomo sicuramente visionario, molto all'avanguardia per la sua epoca, e sicuramente uno dei primi a comprendere l'importanza, dei famosi testimonial, quelli appunto che oggi sono, fondamentali. E lui appunto capì per primo l'importanza di un ambasciatore, come strumento di comunicazione. E infatti nel 1934 Wheeler-Vetta divenne sponsor ufficiale della nazionale italiana di calcio campione del mondo. Durante i mondiali dal 34 al 38, sia l'allenatore Vittorio Pozzo che tutti i giocatori, compreso Meazza e Combi, indossavano anche durante le partite degli orologi Wheeler-Vetta, dimostrandone l'estrema resistenza e tutta la possibilità di utilizzo anche in ambito sportivo. Questa vicinanza al mondo appunto della comunicazione del testimonial divenne appunto più importante negli anni 50 quando il marchio Wheeler-Vetta si affiancò alla Dolce Vita e Di Lervetta divenne l'orologio infatti di molte celebrità. Attori e sportivi vennero immortalati con al polso un orologio di Lervetta. Pensiamo ad esempio a Vittorio De Sica, a Carlo Da Porto. Inoltre, sempre in quegli anni, appunto avendo capito l'importanza della pubblicità e della comunicazione, proprio per appunto dimostrare l'efficienza del bilanciere Implaflex introdotto, come abbiamo visto, negli anni 30, vennero lanciati dalla Torre Eiffel, in particolare il 21 dicembre del 1956, due orologi di Lervetta con il bilanciere Incaflex, una caduta di oltre 300 metri per provarne resistenza e robustezza. L'esito fu straordinario, tanto che un notaio registrò il perfetto funzionamento degli orologi anche dopo l'incredibile volo. Qualche anno più tardi la prova verrà ripetuta anche a Seattle nel 1962. Lo spirito, diciamo, sportivo che anima il marchio è presente anche ai giorni d'oggi. Infatti, all'inizio del 2000 il distributore di Lervetta a Taiwan decise appunto di, come dire, di rievocare quella storica impresa sottoponendo alcuni orologi di Lervetta a delle prove di resistenza estrema. Siamo arrivati quindi agli anni 50. Come abbiamo visto, il marchio Villervetta è associato alla Dolce Vita, ma nello stesso periodo, per il mercato statunitense, furono realizzati forse fra i più bei diver prodotti da Villers, come ad esempio il Trisport, che prevedeva l'uso di una cassa monoblocco brevettata proprio da Vetta. La linea Trisport, che verrà su successivamente perfezionata con la serie Dynawind, probabilmente uno degli orologi, diciamo, più fascinosi perché ho avuto la possibilità di vederne dal vivo. A partire dagli anni 60 la produzione di Diver ebbe un nuovo impulso con una produzione di assoluto pregio che prevedeva l'impiego di brevetti sia proprietari che di terze parti, molti dei quali poi furono anche distribuiti in Italia dallo stesso Binda. Vorrei ricordare come degni di nota i modelli Acquarama, che erano dei diver in acciaio con quadrante e ghiera in bachelite, o i modelli Jumbo Star, sia nella versione solo tempo che nella versione crono, caratterizzati da casse con brevetto EPSA, quindi super compressor. Interrompiamo per una breve pausa musicale, a dopo. Eccoci qui e bentornati al quarto ed ultimo blocco. Allora, abbiamo un po' ripercorso attraverso le innovazioni e i brevetti la storia di Villervetta. Come abbiamo visto, la storia di Villervetta è stata densa di successi sia dal punto di vista tecnico-professionale, con diver e orologi di assoluto pregio, ma anche appunto dal punto di vista commerciale e pubblicitario con l'associazione con il periodo appunto della Dolce Vita degli anni 50. Attualmente questa maison non si chiama più Villervetta, ma Villers-Geneve, un cambiamento che segna un deciso rilancio ad una dimensione internazionale del marchio creato nel 1896 da Paul Villers. Nello stesso tempo si tratta anche di un ritorno alle origini. Infatti, fin dall'inizio il marchio è stato Wheeler, tranne che abbiamo visto in Italia, scelta appunto motivata grazie al lungimirante importatore Innocente Binda, che decise appunto di italianizzare il nome per poterne facilitare la vendita sul mercato italiano durante il ventennio fascista. Wheeler continua ancora oggi a realizzare orologi di assoluto pregio, come Canike e ETA, molto spesso ispirati alle gloriose linee del passato. Spero, insomma, che questa nuova puntata dedicata al mondo dell'orologeria e a un marchio forse noto in Italia come quello di Vetta vi sia piaciuto e ci rivediamo presto per un nuovo appuntamento con la rubrica dedicata al mondo dell'orologeria in radio. A presto, buona giornata!
Corco Radio, la radio dei grandi eventi!